Perché la nostra vita non è basata su sensazioni e emozioni, ma è basata su Gesù Cristo. Se riprendiamo il Salmo 40 che vi ho letto prima, e ne ho letto solo un pezzettino, ma tanto perché la parola di Dio è sempre viva, efficace, potente, dice questo Salmo: fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno. E proprio stamattina ci dicevamo: la pazienza non è una virtù di questo secolo. Noi continuamente diciamo: Signore, io ti ho chiesto una cosa, la voglio subito, perché se non me la dai subito vuol dire che non esisti, no? Il nostro modo di ragionare da umani, perché? Perché siamo ancora bambini nella fede, perché il nostro essere bambini nella fede ci ha portato a essere di quelli che vogliono le cose subito, eh? Quando Andrea ha fame non dice: quando puoi mamma fammi da mangiare, ma dice: la voglio subito. E che cosa fa? Comincia a urlare, comincia a picchiare i piedi. No, è molto bravo il vostro bambino. Però di solito avviene questo. Allora, di fronte a questo specchio, noi ci accorgiamo che noi, quando chiediamo una cosa al Signore, proprio nella nostra immaturità abbiamo le pretese di un bambino piccolo. Il che, se siamo bambini piccoli, ha la sua ragione, ma è tempo che per esperienza impariamo a crescere e diventiamo adulti nel nome del Signore. Ho fermamente e pazientemente aspettato. Cioè questa fermezza, questa solidità che noi troviamo appunto guardando alcune delle nostre persone anziane che sono rimaste ferme anche nelle tempeste, sono rimaste in piedi dopo che è passata la burrasca, perché la loro casa, la loro vita era costruita sulla roccia. E allora scopriamo di nuovo, sotto il fango delle difficoltà della vita, qual è la roccia su cui dobbiamo costruire la nostra vita. Ho fermamente, pazientemente aspettato l'Eterno. Non ho aspettato la risposta alla preghiera. Molti aspettano la risposta alla preghiera, ma in realtà voi, se venite qua, non è per avere una benedizione o una guarigione. Se lo fate probabilmente sarete delusi, ma se venite qua col cuore pulito è perché volete incontrare Gesù. Ho fermamente, pazientemente aspettato chi? L'Eterno. Ho aspettato il Signore, ho aspettato Gesù. E se il vostro desiderio è incontrare Gesù, non tanto quello che Gesù vi può dare, perché in Lui abbiamo tutto pienamente. L'abbiamo detto mille volte, l'ho scritto nella parola di Dio, non me lo sono inventato io. Ma se il nostro desiderio è il nostro bisogno, il nostro obiettivo è incontrare Lui, è Lui che incontreremo. Ma per incontrare Lui c'è bisogno di queste due componenti: fermezza, chiarezza di visione, e pazienza. Pazienza perché è Dio che si deve manifestare, non lo possiamo far manifestare noi. Noi possiamo cantare, ballare, possiamo pregare, possiamo metterci con la faccia in terra, possiamo volare per aria, ma no, volare per aria non ci riusciamo di solito, a meno che non ci siano degli altri problemi. Di solito a terra, andiamo in terra, è più facile finire con la faccia in terra. Mi piace molto stare in ginocchio davanti al Signore, e questa è una cosa buona, ma per che cosa io cerco te, Signore? Fermamente, pazientemente, aspettato chi? Gesù. E allora se è Gesù che mi parla, se è Gesù che mi prende per mano, se è Gesù che mi tocca, wow, allora sì che le cose cambiano nel mio cuore. Fermamente, pazientemente aspettato l'Eterno, e questo miracolo, finalmente, quando ero lì, forse con la faccia in terra, forse con la frustrazione nel cuore, ma dice che Dio si è inchinato su di me. Dio l'Onnipotente, creatore della terra e dei cieli, si è inchinato su di me. Wow! Vi rendete conto che Dio, che è così grande, così potente, così enorme, si inchina su di te, si abbassa e viene su di te. Ma perché si inchina su di te? Perché tu sei con la faccia in terra, perché il tuo cuore è umile davanti a Lui, perché non hai pretese, non sei lì che dici se tu fossi Dio dovresti fare, o dovresti essere, o dovresti andare, e perché succede questo e perché succede quello. Quando ho fermamente e pazientemente aspettato la tua presenza, tu ti sei inchinato, ti sei abbassato, sei sceso di fianco a me e ho percepito la tua presenza. Hai ascoltato il mio grido. Ci sono dei gridi che sono silenziosi alle nostre orecchie, ma che alle orecchie del Signore sono molto potenti. Ci sono dei gridi che vengono fuori dal cuore di una madre, dal cuore di un padre, dal cuore di un figlio, che grida a Dio con tutto se stesso. Nessuno se ne accorge, ma Dio ha ascoltato. E dice: tu hai ascoltato il mio grido e mi hai tirato fuori da una fossa di perdizione. Mi hai tirato fuori dal fango della palude, laddove non si vede niente, e hai appoggiato il mio piede sulla roccia. È lì che vi voglio portare, fratelli miei. Gesù ci vuole riportare a sé. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, voi che siete oppressi da una vita difficile, venite a me e io vi darò riposo. Allora hai messo il mio piede sulla roccia, hai stabilito i miei passi sulla roccia e hai reso stabili, saldi i miei passi. Questa esperienza di Davide l'ho condivisa qualche giorno fa con i ragazzi in carcere, ma forse anche con Maria Grazia. Però credo che sia importante che noi stabiliamo i nostri passi sulla roccia, il nostro percorso, il nostro cammino, Gesù. La nostra roccia non è la sicurezza di tutte le cose che Dio ci ha dato. La nostra sicurezza è solo Gesù. Noi a volte facciamo fatica a capire Dio e i doni di Dio. Dio è Dio. I suoi doni sono cose. I suoi doni sono persone. I suoi doni sono opportunità. Ma la sorgente è più importante dell'acqua stessa, perché da quella sorgente viene fuori tutta l'acqua di cui abbiamo bisogno, e noi dobbiamo tornare alla sorgente della nostra pace, dobbiamo tornare a quella roccia che, anche se è tutta coperta di fango, perché sembra che in questo mondo Dio non esiste, la religione è l'oppio dei poveri, dei popoli e tante altre storie ci hanno raccontato che siamo figli delle scimmie e ci comportiamo peggio delle scimmie, ma è tempo di venire fuori da questo fango. È tempo che il tuo piede si appoggi sulla roccia, perché la roccia è Gesù. E allora riprendiamo il nostro cammino. Ci siamo impantanati, ci siamo infangati, ci siamo sporcati. È il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. Veniamo fuori da questa situazione, ricominciamo a camminare. La smettiamo di ascoltare la depressione, perché anche i credenti si deprimono. Quando sono arrabbiati, arrabbiati con Dio, arrabbiati con gli altri, finiscono in depressione, non c'è niente da fare. Tu puoi essere credente da tanto tempo, ma se non sei obbediente al Signore, ti deprimi. E la depressione è una brutta roba, perché vedi tutto nero. E c'è tanto fango, ma nonostante il fango, proprio là, nella tua avversità, ritrovi il Signore. Ritrovi quella pietra che tu non vedi, ma sotto i tuoi piedi ti accorgi che c'è finalmente del solido. Tu manco ci credi, però è tempo di ricominciare a camminare e uscire da questo fango e ripulirci dal fango che il mondo ci ha buttato addosso. Ecco perché in questa mattina ho letto questa parola, dice: tu hai messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e avranno timore, avranno rispetto. E che cosa faranno? Il miracolo. Confideranno nell'Eterno. Proprio perché tu sei uscito da questo fango e ti vedranno. Dice: wow, anche lui viveva nel fango come me, ma lui ha trovato una roccia. Lei ha trovato una roccia e ha cominciato a camminare ed è uscita da questo fango. Alleluia. Molti vedranno questo e avranno rispetto del Signore, ricominceranno a fidarsi di Dio. Allora Dio esiste. Se Dio ha fatto questo nella tua vita, allora Dio esiste. E se esiste, lo voglio conoscere anch'io. Voglio conoscere anch'io chi è quel Dio che prende una persona come te e la fa diventare come Gesù. E questo è il miracolo che avviene ogni volta che abbiamo il coraggio della fede. Quindi la fede, dimostrazione di cose che non si vedono. Perché quando parliamo di fede, parliamo di una teoria. Ma se pratichiamo la fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Perché se le vedi, che bisogna hai di crederci? È evidente. Ma in questo percorso ancora abbiamo da lavorare. Quindi lo stimolo alla testimonianza. Prima ancora, l'esperienza della fedeltà di Dio. Non puoi testimoniare della fedeltà di Dio se non la vivi. Non andate in giro a raccontare la nostra Chiesa è migliore delle altre. Sono balle. La nostra Chiesa non è migliore delle altre. Ma se Gesù è nella tua vita, tu non sei più un religioso, ma sei uno che fa esperienza della presenza di Dio. E se in qualche maniera riesco ad aiutarvi in questo, gloria a Dio. Se no andate da un'altra parte, cercate qualcuno che vi aiuti a fare esperienza della presenza di Dio. Perché se nella vostra vita non c'è esperienza della presenza di Dio, se sotto i vostri piedi non c'è quella roccia che nonostante tutto il fango vi aiuterà a venire fuori, perché comunque camminare dovete camminare voi. Dio non vi prenderà con l'elicottero e vi tirerà fuori, ma metterà sotto i vostri piedi questa roccia. Ce l'ha già messa, nei vostri cuori c'è già Gesù. E nei vostri cuori avete la roccia sufficiente per cominciare ad arrampicarvi e uscire fuori da tutte i pantani che cercano di catturarvi. Quando voi siete arrabbiati con qualcuno e andate in risentimento, in amarezza, finite necessariamente in depressione. E questi fanghi ci ricoprono. Ma è ora di uscire da queste situazioni. Dio ha messo nel tuo cuore la sua presenza, ha messo Gesù, ha messo la sua parola. E lì tu puoi cominciare a costruire una vita sana, una vita santa, una vita benedetta, una vita che esce fuori da questa palude. E la palude non è più la tua padrona. Il peccato non è più il tuo padrone. Ne puoi uscire e ne esci fuori e pulito. Lavato da una pioggia di Spirito Santo che ti pulisce tutto quanto. Domenica prossima avremo il battesimo e questo ci ricorda anche il nostro battesimo. Non sarà solo il battesimo di Vittorio, ma sarà il battesimo anche di tutti noi che ci ricordiamo quello che abbiamo fatto quando ci siamo impegnati col Signore e rinnoviamo il nostro impegno. Ma questo ne parleremo anche domenica prossima. Vi riporto nella lettera di Giovanni, la prima lettera di Giovanni, ci sono alcune parole che abbiamo bisogno di riprendere. Verso 13 dice: non vi meravigliate, fratelli miei, se il mondo vi odia. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. E chiunque odia il fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha vita eterna dimorante in sé. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, che Egli ha dato la sua vita per noi. Così anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Quindi questa parola è molto forte. E se uno ha dei beni in questo mondo e vede suo fratello che è nel bisogno e chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. E in questo noi sappiamo essere la verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. Perché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. E questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio di Dio, nel Suo Figlio Gesù Cristo, e che ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che Lui ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Dio, cioè abita in Dio, e Dio abita in Lui. E da questo sappiamo che dimora in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Alleluia. In un'altra parola, vi ricordate, tempo fa abbiamo letto il fatto che dice che lo Spirito di Dio è stato sparso nei vostri cuori. L'amore di Dio è stato sparso nei vostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Alleluia. Quindi riusciamo a mettere insieme tutti questi pensieri, perché questa è la sostanza della nostra vita. Questo è il comandamento, che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù, il verso 23. E appunto che ci amiamo gli uni gli altri secondo il suo comandamento. Chi osserva i suoi comandamenti? Questa parola in italiano, osservare, significa solo guardare. Ma qui sta dicendo chi li vede, li pratica, chi conosce e pratica, chi ha una conoscenza di relazione, abita in Dio e Dio abita in Lui. Ritorniamo al significato importante, relazione col nostro Signore. E qui ci sta portando a una relazione col nostro prossimo. Se è vero che ami Dio, devi amare anche il tuo prossimo. Scusate questo devi, che può sembrare un impositivo, però credo che invece sta dicendo, se è vera la tua relazione con Dio, non può essere falsa la tua relazione con gli uomini. Cerco di dirvela in un altro modo. Cioè, se è vero che l'amore di Dio e Dio, lo Spirito Santo, vive dentro di te, Dio attraverso di te ama chi ti sta vicino. Questo Giovanni ci vuol far capire, perché noi quando incontriamo la parola devi, ci si accendono tutte le lampadine e dice, oh, questa è un'imposizione, questa è una legge, questo è un obbligo, io sono nella grazia e quindi io faccio quello che mi pare perché sono nella grazia. Ferma tutto che non hai capito niente. La grazia non è libertinaggio, la grazia è esperienza della presenza di Cristo nella tua vita. E allora, se questa esperienza è reale, io non amerò solo me stesso. Ho imparato ad avere amore e rispetto di me, ma proprio per questa ragione io imparo ad amare in modo pratico chi mi sta vicino. Se no, è evidente che il mio ancora è un amore immaturo, una relazione immatura nei confronti del Signore. La differenza tra un adulto e un bambino è che l'adulto si prende cura dei bambini e i bambini non si prendono cura neanche dei bambini. Fanno fatica a prendere cura di se stessi. E allora, nella nostra maturità cristiana, chi siamo? Adulti o bambini? Molti sono ancora bambini, diceva l'Apostolo, ma è tempo di crescere. È possibile crescere, ma ovvio che dobbiamo uscire da quella abitudine egoistica di pensare solo a noi stessi. E allora, come è vero nella vita umana, è vero nella vita spirituale. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo. L'unica azione che veramente dipende da noi è credere o non credere. L'unica azione che possiamo fare per salvarci è credere o non credere. Questo è vero per la vita eterna, ma è vero per tutti i dettagli della nostra vita presente. Continuamente la parola del Signore ci riporta in questa dimensione. Quindi chi osserva i suoi comandamenti abita in Dio, il verso 24. Dio abita in lui, e da questo sappiamo che lui dimora, fa casa, c'ha la residenza. Quando parliamo della residenza, un conto dice abita lì, sì. No, c'ha la residenza, è tutto in regola, ci sono i documenti, è tutto in regola. Dove abita? Gesù abita e ha residenza. Allora, se Dio abita e ha residenza nel mio cuore, ce ne accorgiamo proprio perché lo Spirito Santo che ci è stato dato è la verità che comunque produce in noi capacità di amare sempre e comunque. E questo lo scopriamo, perché ognuno di voi sa quello che lo Spirito Santo fa. E quando voi imparate ad amare, sorridere, a piangere con quelli che piangono, a pregare per quelli che sono in difficoltà e continuare a mettere fuori proprio del vostro, che quasi non ne avete per voi, però per chi ti sta vicino ce n'è sempre, c'è qualcosa dentro di te che è più grande di te, perché è Gesù. E allora le persone poi, come dicevano con Esther, si innamorano di te. Sì, perché si innamorano di quel Gesù che è dentro di te. Ed è giusto che le persone vi vogliano bene per questo. Anche se abbiamo appena detto, non vi meravigliate se il mondo vi odia. Sembra una contraddizione. Da un lato il mondo ci odia, ma dall'altro anche persone che cercano il Signore si innamorano di voi. Perché? Perché vedono in trasparenza quel Gesù che è dentro di voi. È questa verità che ci rende liberi. Allora rientriamo in questa verità dove chi osserva i suoi comandamenti abita nel Signore. E quando diciamo i suoi comandamenti ci sono tutti, non ci sono solo quelli che ci fanno comodo, ma ci sono tutti. Quindi impariamo che avere fede è la vera opera di Dio in noi. L'unica opera veramente di sostanza che possiamo fare è: io credo in te, Signore, e credere significa che io faccio quello che tu mi dici, anche se oggi mi costa, anche se non lo capisco, anche se a volte mi sento mal di pancia. Signore, grazie perché ci sei, e grazie perché la tua parola è forte e chiara, perché tu ci chiami a rinunciare al male, al peccato e a fare le cose giuste. E la nostra carne ci porterebbe sempre in basso, ma tu ci porti in alto. E allora avere fede è proprio questo. Fare l'opera di Dio è mettere in pratica la sua parola. Quando avevamo chiesto a Gesù, ma che cosa dobbiamo fare? Qual è l'opera che dobbiamo fare? Vi ricordate in Giovanni 6, verso 28, dice proprio queste parole. Gli chiesero: cosa dobbiamo fare per compiere, per completare, per rendere chiara l'opera di Dio nella nostra vita? Cos'è che dobbiamo fare? Si aspettavano che Gesù gli dicesse: dovete andare al Tempio di Gerusalemme? Dovete andare su quel monte, dicevano i samaritani? Direbbero i cattolici: andate a Međugorje? O andate a baciare la mano al Papa? Che ne so, qualsiasi altra cosa. No, Gesù non dice nessuna di queste cose. Ma gli dice: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Dio ha mandato. E quel qualcuno non sono io, non sei te, ma è Gesù. Gesù ha dato la sua vita per te. Gesù è stato mandato da Dio perché noi tutti potessimo credere in Lui e avere vita, e vita eterna. Così la nostra fede non è basata su delle parole, ma sulla parola, sul Verbo, su Cristo il Signore. E così che il vostro annuncio non è la vostra parola contro quella di qualcun altro, ma è quella parola viva che quando voi la pronunciate ha un peso tale che il male se ne deve andare, che l'odio se ne deve andare, perché se ne è già andato dal vostro cuore. Voi siete già diventati puliti. Gesù diceva: voi siete già puliti, voi siete già lavati. Avete bisogno di lavarvi i piedi? Ecco che Gesù allora lava i piedi ai suoi discepoli, dice: così come avete, come ho fatto io, fate anche voi. Dobbiamo continuamente lavarci i piedi, probabilmente dobbiamo continuamente riprenderci: oh, addrizzati, perché questa cosa che stai facendo non va bene. E sempre con amore e con grazia. Voi siete già puliti. Questo è il pensiero di Gesù nei confronti dei suoi discepoli. Ed è proprio perché siamo puliti, lavati e purificati dal sangue di Gesù. Siamo venuti fuori da questo fango? Ok. Aiutiamo a venire fuori dal fango anche gli altri. Un pezzo alla volta. Diamo, guarda che lì c'è la roccia. Ci puoi credere, ti ci puoi fidare. Chiamalo, diglielo. Gesù, io credo in te, aiutami a venire fuori da questa situazione. Alleluia. E io credo che Dio lo fa. Lo fa con voi che siete qui, lo fa con i carcerati. E, non so se l'ho detto, ma la settimana scorsa una di queste ragazze diceva: liberami dalla droga, liberami dal metadone, liberami da tutto quello che mi tiene lontano da una vita sana. Voglio essere liberata. E allora ho detto a questa ragazza: il Signore ha ascoltato la tua preghiera. E tu sarai completamente liberata di tutto questo. Io la metto sul vostro cuore, perché come lei ce ne sono tante che hanno bisogno di essere completamente liberate. Quando uno fa una preghiera sincera, chiedendo la volontà di Dio, il regno di Dio nella sua vita, è sicuro che questa preghiera ha una risposta. E quindi facciamo bene a prenderci cura delle persone che Dio mette intorno a noi, aiutandole a fare delle preghiere di fede, sapendo che Dio risponderà molto al di là di quello che noi possiamo solo immaginare, sperare, perché Dio andrà molto, molto più in là, perché non vuol salvare solo questa ragazza, vuol salvare i suoi fratelli, vuol salvare sua madre. Ad ogni persona è collegata una famiglia. Ecco perché a un certo punto dice: credi e sarai salvato tu, ma sarà salvata anche la tua famiglia. E allora allarga il tuo cuore, allarga il tuo campo, guarda oltre e pensa alla salvezza di tutta la tua famiglia. Ma ho fermamente e pazientemente aspettato non la soluzione del problema, ma la sorgente del bene. Ho fermamente e pazientemente aspettato il Signore. Ho fermamente aspettato colui che è la sorgente di ogni bene. Poi Dio sa a dare la precedenza all'uno o all'altro, ma intanto facciamo il nostro passo di fede, cioè: Dio, io credo in te, mi fido di te, aiutami a credere, perché i miei occhi vengono distratti dalla realtà apparente, il mio cuore è in pace con te, ma la mia mente è sempre in confusione. Catturiamo i nostri pensieri all'obbedienza alla parola di Dio e impariamo ad agire come Gesù, così che la nostra vita prende quel senso che Dio ha già preparato, affinché possiamo praticare le opere che Dio ha già preparato per noi. E così scopriremo come anche la nostra fede ha un impatto forte sulla nostra società. Noi viviamo a Bologna, viviamo a Corticella. Corticella si accorgerà che esistono dei figli di Dio che amano i bolognesi, che amano quelli che abitano a Corticella. Dico Corticella per dire qualsiasi altro quartiere dove voi vivete, perché Dio ci darà sapienza, intelligenza per essere portatori dell'amore di Dio qui, o a San Felice sul Panaro, o dovunque sarete, perché voi siete portatori di Gesù. Siete i ricercatori di Gesù? Bene, e allora porterete Gesù. Se cercate le cose che vi dà Gesù, vi fermate alle cose, ma se cercate Gesù, avrete Lui e tutto il resto. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e le altre cose vi saranno date in più. Allora, cerchiamo la fonte e tutto il resto ci viene dato. Quindi diamo a Lui la lode e la gloria, mentre ci dedichiamo al Signore con un canto che possa consacrare così la nostra preghiera, che la nostra così esperienza di questo momento non rimanga solo un insieme di belle parole, ma un impegno dove Gesù è te che ho bisogno. La mia fede non è basata su delle teorie o delle congetture, ma è Gesù, la fonte di ogni bene. Ho creduto e voglio credere. Ho bisogno di libertà per continuare a camminare nella grazia. Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è mai stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere tutte le opere del diavolo. Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Questo è il messaggio che avete udito dal principio, appunto che ci amiamo gli uni gli altri.